Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento del mercoledì come sempre con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi, un caro saluto. Sta per finire il periodo di soggiorno a Castel Gandolfo per Benedetto XVI, che domani rientrerà in Vaticano. Tra le udienze della settimana appena trascorsa, quella con i vescovi brasiliani in visita dell'Emina, ma anche l'incontro con i bambini della scuola Paolo VI di Castel Gandolfo, dove il Papa ha avuto un'occasione per ricordare anche i suoi anni di scuola. All'Angelus Domenicale, il pensiero e il ricordo di Chiara Luce Badano, appena beatificata. Ma cominciamo come sempre dall'udienza generale, che quest'oggi si è svolta in piazza San Pietro, moltissimi i fedeli riuniti per ascoltare la catechesi di Benedetto XVI, dedicata ancora una volta ad una donna, una mistica, una religiosa cistercense tedesca del XIII secolo, Matilde di Ackerborn. Naturalmente una riflessione sull'importanza di questa figura femminile, ma riflessione utile per tutti noi. Ascoltiamo subito le parole del Pontefice.
Oggi vorrei parlarvi di Santa Matilde di Ackerborn, una delle grandi figure del monastero di Helfta, vissuta nel XIII secolo. La sua consorella Santa Gertrude la Grande, nel sesto libro dell'opera Liber Specialis Grazie, libro della grazia speciale, in cui vengono narrate le grazie speciali che Dio ha donato a Santa Matilde, così afferma: ciò che abbiamo scritto è ben poco in confronto di quello che abbiamo omesso. Unicamente per gloria di Dio ed utilità del prossimo pubblichiamo queste cose, perché ci sembrerebbe ingiusto serbare il silenzio sopra tante grazie che Matilde ricevette da Dio, non tanto per lei medesima, a nostro avviso, ma per noi e per quelli che verranno dopo di noi. Quest'opera è stata redatta da Santa Gertrude e da un'altra consorella di Helfta ed ha una storia singolare. Matilde, all'età di 50 anni, attraversava una grave crisi spirituale unita a sofferenze fisiche. In questa condizione confidò a due consorelle amiche le grazie singolari con cui Dio l'aveva guidata fin dall'infanzia, ma non sapeva che esse annotavano tutto. Quando lo venne a conoscere fu profondamente angosciata e turbata. Il Signore però la rassicurò facendole comprendere che quanto veniva scritto era per la gloria di Dio e il vantaggio del prossimo. Così quest'opera è la fonte principale a cui attingere le informazioni sulla vita e spiritualità della nostra Santa. Con lei siamo introdotti nella famiglia del barone di Ackerborn, una delle più nobili, ricche e potenti della Turingia, imparentata con l'imperatore Federico II, ed entriamo nel monastero di Helfta nel periodo più glorioso della sua storia. Il barone aveva già dato al monastero una figlia, Gertrude di Ackerborn, dotata di una spiccata personalità, badessa per 40 anni, capace di dare un'impronta peculiare alla spiritualità del monastero, portandolo ad una fioritura straordinaria quale centro di mistica e di cultura, scuola di formazione scientifica e teologica. Gertrude offrì alle monache un'elevata istruzione intellettuale che permetteva loro di coltivare una spiritualità fondata sulla Sacra Scrittura, sulla liturgia, sulla tradizione patristica, sulla regola e spiritualità cistercense, con particolare predilezione per San Bernardo di Chiaravalle e Guglielmo di Saint-Thierry. Fu una vera maestra, esemplare in tutto, nella radicalità evangelica e nello zelo apostolico. Matilde, fin dalla fanciullezza, accolse e gustò il clima spirituale e culturale creato dalla sorella, offrendo poi la sua personale impronta. Matilde nasce nel 1241-1242 nel castello di Helfta, è la terza figlia del barone. A 7 anni, con la madre, fa visita alla sorella Gertrude nel monastero di Rudersdorf. È così affascinata da quell'ambiente che desidera ardentemente farne parte. Vi entra come educanda e nel 1258 diventa monaca nel convento trasferitosi nel frattempo ad Helfta, nella tenuta degli Hackeborn. Si distingue per umiltà, fervore, amabilità, limpidezza e innocenza di vita, familiarità e intensità con cui vive il rapporto con Dio, la Vergine Maria e i Santi. È dotata di elevate qualità naturali e spirituali, quali la scienza, l'intelligenza, la conoscenza delle lettere umane, la voce di una meravigliosa suavità. Tutto la rendeva adatta ad essere per il monastero un vero tesoro sotto ogni aspetto. Così l'usignolo di Dio, come viene chiamata, ancora molto giovane, diventa direttrice della scuola del monastero, direttrice del coro, maestra delle novizie, servizi che svolge con talento e infaticabile zelo, non solo a vantaggio delle monache, ma di chiunque desiderava attingere alla sua sapienza e bontà. Illuminata dal dono divino della contemplazione mistica, Matilde compone numerose preghiere. È maestra di fedele dottrina e di grande umiltà, consigliera, consolatrice, guida nel discernimento. Ella, si legge, distribuiva la dottrina con tanta abbondanza che non si è mai visto nel monastero ed abbiamo, ahimè, gran timore che non si vedrà mai più nulla di simile. Le suore si riunivano intorno a lei per sentire la parola di Dio come presso un predicatore. Era il rifugio e la consolatrice di tutti ed aveva per dono singolare di Dio la grazia di rivelare liberamente i segreti del cuore di ciascuno. Molte persone, non solo nel monastero, ma anche estranei, religiosi e secolari, venuti da lontano, attestavano che questa Santa Vergine li aveva liberati dalle loro pene e che non avevano mai provato tanta consolazione come presso di lei. Compose inoltre ed insegna tante orazioni che, se venissero riunite, ecceterebbero il volume di un salterio. Del 1261 giunge al convento una bambina di 5 anni di nome Gertrude. È affidata alle cure di Matilde, appena ventenne, che la educa e la guida nella vita spirituale fino a farne non solo la discepola eccellente, ma la sua confidente. Nel 1271 o 72 entra in monastero anche Matilde di Magdeburgo. Il luglio accoglie così 4 grandi donne, 2 Gertrude, il luogo accoglie quattro grandi donne, due Gertrude e due Matilde, gloria del monachesimo germanico. Nella lunga via trascorsa in monastero, Matilde, afflitta da continue e intense sofferenze, a cui aggiunge le durissime penitenze scelte per la conversione dei peccatori, in questo modo partecipa alla passione del Signore fino alla fine della vita. La preghiera e la contemplazione sono l'humus vitale della sua esistenza. Le rivelazioni, i suoi insegnamenti, il suo servizio al prossimo, il suo cammino nella fede e nell'amore hanno qui la loro radice e il loro contesto. Nel primo libro dell'opera Liber Specialis Gratiae, le redattrici raccolgono le confidenze di Matilde scandite nelle feste del Signore, dei Santi e in modo speciale della Beata Vergine. È impressionante la capacità che questa santa ha di vivere la liturgia nelle sue varie componenti, anche quelle più semplici, portandola nella vita quotidiana monastica. Alcune immagini, espressioni, applicazioni talvolta sono lontane dalla nostra sensibilità, ma se si considera la vita monastica, il suo compito di maestra e direttrice di coro, si coglie la sua singolare capacità di educatrice e formatrice che aiuta le consorelle a vivere intensamente, partendo dalla liturgia, ogni momento della vita monastica. Nella preghiera liturgica Matilde dà particolare risalto alle ore canoniche, alla celebrazione della Santa Messa, soprattutto alla Santa Comunione. Qui è spesso rapita in estasi, in una intimità profonda con il Signore, nel suo ardentissimo e dolcissimo cuore, in un dialogo stupendo, nel quale chiede lumi interiori, mentre intercede in modo speciale per la sua comunità e le sue consorelle. Al centro vi sono i misteri di Cristo, verso i quali la Vergine Maria rimanda costantemente, per camminare sulla via della santità, e dice: «Se tu desideri la vera santità, sta vicino al Figlio mio. Egli è la santità medesima che santifica ogni cosa». In questa sua intimità con Dio è presente il mondo intero, la Chiesa, i benefattori, i peccatori. Per lei cielo e terra si uniscono. Le sue visioni, i suoi insegnamenti, le vicende della sua esistenza sono descritti con espressioni che evocano il linguaggio liturgico e biblico. Si coglie così la sua profonda conoscenza della Sacra Scrittura, che era il suo pane quotidiano. Vi ricorre continuamente, sia valorizzando i testi biblici letti nella liturgia, sia attingendo simboli, termini, paesaggi, immagini, personaggi. La sua predilezione è per il Vangelo. Le parole del Vangelo erano per lei un alimento meraviglioso e suscitavano nel suo cuore sentimenti di tale dolcezza che sovente per entusiasmo non poteva terminarne la lettura. Il modo con cui leggeva quelle parole era così fervente che in tutti si citava la devozione. Così pure quando cantava in coro era tutta assorta in Dio, trasportata da tale ardore che talvolta manifestava i suoi sentimenti con i gesti. Altre volte, come rapita in estasi, non sentiva quelli che la chiamavano o lo muovevano e da malapena riprendeva il senso delle cose esteriori. In una delle visioni è Gesù stesso a raccomandarle il Vangelo. Aprendole la piaga del suo dolcissimo cuore, le dice: «Considera quanto sia immenso il mio amore. Se vorrai conoscerlo bene, in nessun luogo lo troverai espresso più chiaramente che nel Vangelo. Nessuno ha mai sentito esprimere sentimenti più forti e più teneri di questi come mi ha amato mio padre, così io vi ho amati. Cari amici, la preghiera liturgica e la preghiera personale, specialmente la liturgia delle ore e la Santa Messa, sono alla radice dell'esperienza spirituale di Santa Matilde di Aquebrun. Lasciandosi guidare dalla Sacra Scrittura e nutrire dal pane eucaristico, ella ha percorso un cammino di intima unione con il Signore, sempre nella piena fedeltà alla Chiesa. E questo anche per noi è un forte invito ad intensificare la nostra amicizia con il Signore, soprattutto attraverso la preghiera quotidiana e la partecipazione attenta, fedele e attiva alla Santa Messa. La liturgia è una grande scuola di spiritualità. La discepola Gertrude descrive con espressioni intense gli ultimi momenti della vita di Santa Matilde di Aquebrun, durissimi, ma illuminata dalla presenza della Beatissima Trinità, del Signore, della Vergine Maria, di tutti i santi, anche della sorella di sangue Gertrude. Quando giunse l'ora in cui il Signore volle atterrarla a sé, ella gli chiese di poter ancora vivere nella sofferenza per la salvezza delle anime, e Gesù si compiacque di questo ulteriore segno di amore. Matilde aveva 58 anni, percorse l'ultimo tratto di strada caratterizzato da 8 anni di gravi malattie. La sua opera e la sua fama di santità si diffusero ampiamente. Al compimento della sua ora, il Dio di maestà, unica suavità dell'anima che lo ama, le cantò: «Veniteno, venite vos, benedicti patris mei, venite voi che siete i benedetti del Padre mio, venite a ricevere il regno e l'associò alla sua gloria». Santa Matilde di Aquebrun ci affida al Sacro Cuore di Gesù e alla Vergine Maria. Invita a rendere lode al Figlio con il cuore della Madre e a rendere lode a Maria con il cuore del Figlio. Vi saluto, Vergine Veneratissima, in quella dolcissima rugiada che dal cuore della Santissima Trinità si diffuse in voi. Vi saluto nella gloria e nel gaudio con cui ora vi rallegrate in eterno. Voi che di preferenza a tutte le creature della terra e del cielo foste eletta prima ancora della creazione del mondo. Amen.
Dio ama i poveri e il destino eterno, ma anche la felicità di ciascuno dipende dalla sua volontà di saper fare altrettanto nel corso della vita. All'Angelus Domenicale da Castel Gandolfo, poi domani il Papa rientrerà a Roma, quindi l'ultimo che si è tenuto proprio nella Villa Pontificia, Papa Benedetto XVI ha parlato dell'atteggiamento tipicamente cristiano della carità, modelli di carità vissuta negli anni, li ha presentati poi prima della preghiera, in particolare riferendosi a San Vincenzo De Paoli a 350 anni dalla morte, e poi un ricordo e un pensiero tutto speciale per la nuova beata Chiara Luce Badano, giovane beatificata morta a 18 anni. Ascoltiamo il Papa.
Cari amici, solo l'amore con la maiuscola dona la vera felicità. Lo dimostra anche un altro testimone, una giovane che ieri è stata proclamata beata qui a Roma. Parlo di Chiara Badano, una ragazza italiana nata nel 1971, che una malattia ha condotto alla morte a poco meno di 19 anni, ma che è stata per tutti un raggio di luce, come dice il suo soprannome, Chiara Luce. La sua parrocchia, la diocesi di Acqui Terme e il movimento dei focolari a cui apparteneva oggi sono in festa, ed è una festa per tutti i giovani che possono trovare in lei un esempio di coerenza cristiana. Le sue ultime parole di piena adesione alla volontà di Dio sono state, mamma, ciao, sii felice perché io lo sono. Rendiamo lode a Dio, perché il suo amore è più forte del male e della morte. E ringraziamo la Vergine Maria che conduce i giovani, anche attraverso le difficoltà e le sofferenze, ad innamorarsi di Gesù e a scoprire la bellezza della vita.
Abbiamo bisogno del perdono per rinnovare noi stessi e la nostra società, lo ha detto Benedetto XVI nel discorso ai vescovi brasiliani della regione l'Est 1 che comprende lo stato di Rio de Janeiro. I vescovi stanno seguendo la loro visita ad Limina. Il Papa ha inoltre ribadito l'attenzione che la Chiesa deve riservare alle giovani generazioni. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Il nucleo della crisi spirituale del nostro tempo, ha affermato il Papa, ha le sue radici nell'oscuramento della grazia del perdono. Quando questo non viene riconosciuto come reale ed efficace, ha soggiunto, si tende a liberare la persona dalla colpa, ma nel suo intimo, ha osservato, le persone sanno che questo tipo di libertà non è vera, che il peccato esiste e che noi siamo peccatori. Il Papa ha anche rilevato che alcune correnti della psicologia vorrebbero cancellare il senso della colpa. D'altro canto, ha aggiunto, Gesù è venuto a salvare non quelli che si sono liberati da sé pensando di non aver bisogno di lui, ma quanti sentivano di essere peccatori e di aver bisogno di lui.
La verità è che tutti non siamo necessitati di lui.
La verità, ha ribadito, è che tutti abbiamo bisogno del Signore, come di uno scultore divino, che rimuove le incrostazioni che si posano sull'immagine di Dio che è inscritta dentro di noi. Abbiamo bisogno del perdono, ha detto ancora, quale fondamento di una vera riforma che, rinnovandoci nel nostro intimo, rinnovi anche la nostra comunità. Solo con il perdono, è stata la sua riflessione, torneremo somiglianti a Cristo e, come San Paolo, potremo allora dire non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Solamente a partire da questa profondità di rinnovamento individuo e
solamente a partire da questa profondità di rinnovamento dell'individuo, ha soggiunto, nasce la Chiesa ed ha messo l'accento sulla gioia che deriva da questa purificazione, una gioia che deve trasparire dalla Chiesa, contagiando il mondo, giacché la Chiesa è la giovinezza del mondo. Proprio i giovani sono stati l'altro tema forte del discorso del Papa ai vescovi brasiliani.
Ricca di un lungo passato sempre vivo.
Ricca di un lungo passato, sempre in essa vivente, ha detto il Papa richiamando il Concilio Vaticano II, la Chiesa è la vera giovinezza del mondo. Guardatela, ha detto rivolgendosi ai giovani, e voi ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e saggio, il profeta della verità e dell'amore, il compagno e l'amico dei giovani. Benedetto XVI ha ricordato quanto il suo predecessore Giovanni Paolo II tenesse alla gioventù, in particolare ha rammentato la toccante immagine dei giovani in fila al Circo Massimo nell'anno 2000 per andarsi a confessare. Per convincere il mondo che la Chiesa è giovane, ha concluso, è dunque necessario puntare sui giovani di oggi.
E si è svolto la settimana scorsa anche il congresso internazionale della spiritualità e dei pellegrinaggi nei santuari e anche in questa occasione Benedetto XVI è voluto essere vicino a coloro che vi hanno partecipato con un messaggio particolare.
I santuari devono essere fari di carità incessantemente dedicati ai più sfavoriti mediante opere concrete di solidarietà e misericordia e una costante disponibilità all'ascolto. È l'esortazione di Benedetto XVI che nel suo messaggio confida come fin dall'inizio del suo pontificato abbia voluto vivere il suo ministero con i sentimenti del pellegrino che percorre le vie del mondo con speranza e semplicità. Un pellegrinaggio sottolinea per portare sulle labbra e nel cuore il messaggio salvifico del Cristo risorto e confermare nella fede i propri fratelli e afferma che proprio come segno esplicito di tale missione nel suo stemma figura tra altri elementi la conchiglia del pellegrino. Ricorda quindi che a breve si recherà pellegrino proprio a Santiago de Compostela, sede del congresso. In questo momento storico, aggiunge, in cui con forza, se possibile ancor maggiore, siamo chiamati ad evangelizzare il nostro mondo, va messa in debito risalto la ricchezza che scaturisce dal pellegrinaggio ai santuari. In effetti, constata il Papa, diversamente dal vagabondo i cui passi non hanno una destinazione precisa, il pellegrino ha sempre una meta davanti a sé, anche se a volte non ne è pienamente cosciente. E la meta, ribadisce il messaggio, altro non è se non l'incontro con Dio per mezzo di Gesù Cristo, in cui tutte le nostre aspirazioni trovano risposta. Di qui l'importanza fondamentale della celebrazione dell'Eucaristia, che può ben considerarsi il culmine del pellegrinaggio. Il Papa non manca di ricordare ai visitatori che i santuari sono luoghi sacri in cui bisogna comportarsi con devozione, rispetto e decoro. Infine mette l'accento sul pellegrinaggio ai santuari come occasione propizia per invigorire nei visitatori il desiderio di condividere con altri l'esperienza meravigliosa di sapersi amati da Dio e di essere inviati al mondo a dare testimonianza di questo amore.
Ripensare il rapporto tra il tempo del lavoro e quello della festa, perché oggi il primo schiaccia il secondo, svuotando di senso soprattutto la domenica, con la conseguenza di disgregare le famiglie. A scriverlo è Benedetto XVI in un messaggio al cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, un messaggio in occasione del prossimo incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno del 2012. Quando il momento di evasione diventa sinonimo solo del fare festa e quando la festa è solo una parentesi da consumare in fretta dopo l'invadenza del lavoro, è chiaro che la civiltà impostata su questa architettura ha smarrito il senso più profondo dell'uomo e della famiglia. Un messaggio che naturalmente si basa sulla Sacra Scrittura, che ci dice che la famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere una esistenza pienamente umana. E a proposito di famiglia, ricordiamo anche un'udienza molto particolare della scorsa settimana di Papa Benedetto XVI agli alunni delle scuole elementari delle maestre Pie Filippini, un'occasione del Papa per ricordare anche i suoi tempi di scuola.
Cari bambini, cari insegnanti, cari genitori, cari amici, benvenuti qui nel palazzo, nella casa del Papa. Sono molto felice di accogliervi finalmente, di vedere questa Scuola Pontificia Paolo VI, la scuola delle maestre filippine. Essere con voi almeno un attimo spiritualmente, siamo sempre insieme qui in questo bel Castel Gandolfo, ma adesso vi vedo anche una volta e sono molto felice. Cari bambini, andate adesso in scuola, imparate naturalmente. Io ho pensato, sono 77 anni che io ho cominciato ad andare in scuola. Era in un piccolo paese di 300 anime, un po' dietro la luna si direbbe, ma tuttavia abbiamo imparato l'essenziale, abbiamo imparato soprattutto leggere e scrivere, e se penso un po' a una cosa grande, poter scrivere e leggere, perché così possiamo conoscere il pensiero di altri, leggere i giornali, i libri. Possiamo conoscere quanto è stato scritto 2000 anni fa o ancora più tempo fa. Possiamo conoscere i continenti spirituali del mondo e comunicare insieme. E soprattutto c'è una cosa straordinaria. Dio ha scritto un libro, cioè ha parlato a noi uomini e ha trovato delle persone che hanno scritto il libro con la parola di Dio. Così poter leggendo, possiamo anche leggere cosa dice Dio a noi.
Grazie e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.